SBS Italian.
A poco più di una settimana dal voto delle elezioni europee, la Gran Bretagna ha annunciato quando ci sarà il prossimo annuncio della Brexit. Si parla di giugno. Noi ne parliamo con la corrispondente da Londra, Nicole Degli Innocenti. Buongiorno Nicole.
Salve.
Nicole, iniziamo da questo annuncio delle ore scorse. Si parla dei primi di giugno per il nuovo disegno di legge.
Esatto, la Premier Theresa May ha annunciato che intende ripresentare al Parlamento la legge sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea subito dopo il voto europeo di fine maggio per poter chiudere la vicenda, diciamo, chiudere la questione Brexit, spera almeno, prima della chiusura estiva del Parlamento in luglio. E poi appunto questo non è stato detto chiaramente, però la May già tempo fa aveva lasciato intendere che una volta conclusa questa fase di Brexit, cioè approvato l'accordo, avrebbe lasciato l'incarico in anticipo, aprendo la strada quindi a un nuovo leader del partito e del governo.
Downing Street ha comunicato che è assolutamente imperativo, ho usato proprio questo aggettivo, che lasci l'Europa prima della pausa estiva dei parlamentari. Perché?
È perché altrimenti non c'è tempo per ratificare tutte le leggi necessarie prima della scadenza concordata con i 27 del 31 ottobre. E quindi, dato che poi c'è una lunga pausa estiva, è l'ultima chance per essere sicuri di non trovarsi di nuovo alla scadenza, essere costretti a chiedere un altro rinvio all'Unione Europea, come appunto è già successo con la scadenza del 29 marzo.
E nelle prossime ore, nella giornata di giovedì, la prima ministra Theresa May si incontrerà con la Commissione 1922, che è il comitato dei deputati conservatori, proprio per discutere i dettagli. Ora, è una situazione difficile per la May, perché come dice il rivale Corbyn, le discussioni sono difficili perché il governo stesso si sta disintegrando, queste le sue parole. Che cosa si aspetterà da questa conversazione?
Ma ci sono forti pressioni sulla May dall'interno del partito, intanto molti vogliono che se ne vada prima, al più presto insomma, perché appunto non è riuscita a fare quello che aveva detto, cioè ha fatto un altro rinvio, ci sono stati rinvii su rinvii di Brexit, e poi molti del partito conservatori sono molto arrabbiati con lei per la sua decisione qualche settimana fa di aprire trattative con il partito laburista di Jeremy Corbyn per cercare di trovare appunto un compromesso accettabile e far approvare l'accordo dal Parlamento, che ricordiamo lo ha respinto per ben 3 volte. Questo ha suscitato rabbia sia nel partito laburista che nel partito conservatore, perché appunto l'idea di un compromesso con i laburisti è molto invisa ai conservatori puri e duri, che invece preferirebbero uscire senza un accordo, ma non vorrebbero certo scendere a patti con Jeremy Corbyn, che considerano un pericoloso socialista. Quindi la May, diciamo, è stretta fra questo imperativo suo di voler far approvare un accordo, e quindi per approvare un accordo in Parlamento ha bisogno dei voti dei socialisti, perché come si è visto non ha abbastanza voti conservatori per farlo approvare, e appunto tenere insieme il partito che si sta spaccando sempre di più sul tema di Brexit, diviso fra moderati e oltranzisti che vorrebbero appunto andarsene molto prima del 31 ottobre senza un accordo.
A proposito del dialogo con l'opposizione laburista, come sta procedendo? Ci sono dei progressi? Lo stesso Tony Blair, in un'intervista qualche giorno fa, ha ammesso che il partito laburista non è stato chiaro per quanto riguarda le sue intenzioni per quanto riguarda la Brexit.
No, i negoziati non stanno andando bene, sono abbastanza in fase di stallo e paradossalmente se spettasse solo a Corbyn e alla May, probabilmente troverebbero un accordo, perché entrambi vogliono Brexit, vogliono cioè uscire dall'Unione Europea, ma vogliono uscire con un accordo, quindi molto probabilmente loro due riuscirebbero a trovare un compromesso. Il problema è che i loro partiti, i partiti che hanno alle spalle, sia i laburisti che i conservatori, sono molto divisi e quindi li stanno spingendo a posizioni più radicali. D'altronde non è nell'interesse, i laburisti sono stati sempre estremamente ondivaghi e molto vaghi su quello che vogliono. L'unica cosa che hanno detto è che vogliono un'unione doganale, questa è la loro, diciamo, condizione necessaria per un accordo con i conservatori, e i conservatori invece non vogliono questa opzione perché impedirebbe al governo, un futuro governo dopo Brexit, di far stringere accordi commerciali bilaterali con altri paesi fuori dall'Unione Europea, che è una delle cose più importanti per quanto riguarda i conservatori, di avere questa libertà di poter stringere accordi commerciali. Quindi c'è questo ostacolo molto importante negli accordi, e poi anche dal punto di vista dei laburisti non è nell'interesse dei laburisti trovare un accordo che comunque scontenterebbe gran parte degli elettori laburisti, e che qualunque fallimento futuro diventerebbe colpa loro. Quindi in realtà i laburisti hanno avviato questi negoziati senza grandi intenzioni di portarli a compimento.
E in tutto questo, il 23 fino al 26 iniziano le elezioni europee, alla quale la Gran Bretagna è costretta a parteciparvi. Una situazione paradossale, chiaramente, nella quale i partiti principali sono attesi da una voltafaccia da parte dell'elettorato in segno di protesta, e secondo gli ultimi sondaggi il leader di Brexit, del movimento Brexit, Nigel Farage, potrebbe ottenere grandi risultati. Come si sta preparando la Gran Bretagna al voto?
È appunto una situazione, come dicevi, paradossale, perché la Gran Bretagna non avrebbe mai voluto partecipare a questo voto, sperava di evitarlo, è stata costretta dalle regole dell'Unione Europea, appunto essendo ancora un paese membro deve partecipare, e quindi c'è una campagna elettorale decisamente anomala. Il partito conservatore praticamente ha già dichiarato sconfitta, non ha neanche presentato un manifesto elettorale e non sta facendo campagna elettorale. Secondo i sondaggi i conservatori dovrebbero crollare nel voto anche forse al di sotto del 10%, perché ovviamente, anche se sono elezioni per il Parlamento europeo, verranno considerate da gran parte degli elettori una specie di secondo referendum, e comunque un'opportunità per gli elettori appunto di esprimere la loro frustrazione, la loro rabbia per tutti questi rinvii e questo caos su Brexit degli ultimi due anni. Quindi i conservatori sicuramente saranno le vittime principali delle elezioni. Il Brexit Party di Farage ha il grande vantaggio di avere un leader carismatico e di avere un messaggio molto semplice e molto chiaro, cioè chiunque voleva Brexit, aveva votato per Brexit nel 2016 e si trova appunto frustrato dal fatto che non è stata realizzata, ovviamente voterà per il Brexit Party, perché ha una posizione molto chiara di uscire dall'Unione Europea domani senza un accordo. Mentre il voto di quelli che avevano votato a favore di restare nell'Unione Europea, oppure di tutti i moderati, verrà diviso fra vari altri partiti: i liberal democratici, i verdi, il nuovo partito Change, che è stato formato da ex deputati laburisti e conservatori insoddisfatti del loro partito. Probabilmente i voti per restare, i voti dei moderati, saranno superiori a quelli del Brexit Party, anzi sicuramente, però appunto saranno divisi fra tanti partiti, mentre il Brexit Party ha un leader, un partito e un messaggio molto chiaro.
Cambiando argomento, Nicole, ritorniamo alla questione Julian Assange, visto che la procura svedese di Stoccolma ha annunciato la riapertura dell'inchiesta per stupro, accuse che Assange ha sempre respinto, sostenendo che il rapporto con la vittima fosse stato consensuale. Quindi ripresa dell'inchiesta dopo l'arresto di Assange per aver violato la libertà su cauzione. L'avvocato di Assange, Greg Barnes, ha dichiarato che la decisione di riaprire il caso è motivata politicamente. Com'è il dibattito a Londra su questa questione?
Ma dunque, tanto Assange è in carcere adesso semplicemente per questioni tecniche, cioè per aver violato la cauzione che ai tempi, prima di essersi rifugiato nell'ambasciata. Però adesso appunto il governo britannico ha questa situazione, anche questa paradossale, di trovarsi con due richieste di estradizione per Assange, una da parte degli Stati Uniti e una da parte della Svezia, per due casi molto diversi, e quindi dovranno scegliere fra le due. Quello che si pensa, ovviamente il caso verrà esaminato dal ministro dell'Interno, però si prevede che probabilmente verrà data precedenza alla Svezia, intanto perché il reato di cui lo è accusato cade in prescrizione nel 2020, quindi non c'è molto tempo, e poi perché se fosse deciso di estradarlo negli Stati Uniti si parlerebbe sicuramente appunto di un complotto, di un'alleanza fra Londra e Washington contro Assange, e grosse polemiche su appunto la tutela della libertà di stampa e la libertà di espressione, perché mentre appunto le accuse della Svezia vere o meno, è una questione criminale, la richiesta degli Stati Uniti appunto tocca un terreno molto minato di appunto libertà di espressione, se quello che Assange ha fatto sia effettivamente un reato o meno, e quindi molto probabilmente, anche se probabilmente non verrà deciso ancora per alcune settimane, l'aspettativa appunto è questa, che se verrà estradato in Svezia.
Nicole dell'Innocenti, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.